10.04 sulla Rete 1 con gioia vi accogliamo per queste due ore dedicate alla scienza, alla ricerca con mille voci, Maria Pia Belloni, Claudia De Mircan. Una puntata che abbiamo scelto di dedicare ad una storia di sorprendenti relazioni tra due ambiti apparentemente, solo apparentemente distanti, ovvero arte e scienza. Oggi è la giornata mondiale dell'arte e noi ospitiamo un fisico, ecco l'abbinamento, un fisico del CERN di Ginevra, riconosciuto come uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs, quindi insomma tanta roba come dicono i giovani, Guido Tonelli, che sul tema arte e scienza avrà molto molto da raccontarci e da spiegarci.
E buongiorno anche da parte mia. Dopodiché torneremo alla missione Artemis 2. L'equipaggio è rientrato dal giro orbitale attorno alla Luna. Tutti i dettagli quindi su questa e sulle prossime missioni di Artemis nella seconda parte della puntata con il nostro ormai referente lunare Paolo Attivissimo. Tra poco invece, come di consueto, un paio di notizie dal mondo scientifico.
In regia Fabio Bosia, al telefono Tania Ciriaco e ora un brano del 1999, sembra preistoria, ma ci piace, dai, ci piace Alex Britti. Staring at a maple leaf. Mille voci, scienza e ricerca, che ad inizio puntata confonde anche i brani musicali, ne lancia uno, poi ne arriva un altro, ma lo facciamo un pochettino a
è
test.
È la trasmissione, non sei
esatto,
tu.
Esatto, noi facciamo un pochettino dei test per verificare la nostra e la vostra attenzione.
Perché evidentemente il brano non era
certo, non era, però arriva Alex Britti, perché e quindi abbiamo un pubblico molto attento, noi ogni tanto così ancora stiamo sistemando le ultime cose per la nostra diretta e quindi ci distraiamo un attimo, ma poi c'è Fabio Posia che ci riporta all'ordine. Quindi mille voci, scienza e ricerca inizia come sempre con due notizie scelte dalle tante che vengono pubblicate. Poi bisogna sempre stare attenti perché ho letto recentemente che molte notizie, molti studi si sono poi verificati fasulli, quindi insomma il compito è anche quello da parte nostra di fare un triage, di fare una cernita e di raccogliere quelle che diciamo hanno più credibilità. Allora Claudia, cominciamo dalla tua.
È una notizia sui farmaci dimagranti che ormai fanno sempre notizia. Allora, una cosa che raccontano spesso le persone che assumono o hanno assunto questi farmaci a base di semaglutide, come ad esempio Ozempic o Wegovy, è una riduzione del cosiddetto food noise, che è quella specie di pensiero fisso e intrusivo, no? Sul cibo. Alcune persone ce l'hanno più di altre e può portare a mangiare più o meno del necessario o in modo compulsivo. Allora, sappiamo che negli ultimi 3 anni i farmaci dimagranti di ultima generazione, detti anche agonisti dei recettori GLP-1, si sono diffusi moltissimo nei paesi occidentali e in particolare negli Stati Uniti, dove lo scorso novembre un adulto su 8 diceva di assumerli, e insomma non è poco. Un uso così allargato ha permesso di indagarne meglio gli effetti collaterali. E tra questi ci sono anche gli effetti sulla mente, che secondo alcuni studi potrebbero essere, diciamo, sfruttati nella cura di diversi tipi di dipendenze. Ma con la riduzione del, dicevamo prima, no, di questo pensiero fisso sul cibo, molte persone dicono anche che l'assunzione di questi farmaci ha portato un generale appiattimento emotivo. Tanto che sui social si è cominciato a parlare di Ozempic personality, che consiste in un umore grigio, scarso entusiasmo per i momenti mondani, poca soddisfazione per un successo, meno interesse per un hobby. È una sorta di apatia, che non è depressione, ma più una scintilla che viene a mancare, diciamo. In parte questo distacco emotivo potrebbe non dipendere direttamente dal principio attivo del farmaco, perché bisogna considerare che mangiare meno cambia, certo, no, le abitudini alimentari, ma anche quelle sociali, ovviamente. Ed è probabile che cambiando il rapporto con il cibo cambia anche quello con gli altri, con se stessi e con il proprio tempo libero. Esiste però tuttavia anche una spiegazione biologica plausibile per questo effetto collaterale. Secondo studi recenti, l'ormone GLP-1, che lo ricordiamo contribuisce al controllo della glicemia e della sazietà, quindi GLP-1 e i suoi recettori sono coinvolti anche in aree cerebrali diverse, come i circuiti che governano il desiderio, l'anticipazione e la spinta a cercare una ricompensa. Quando si assume semaglutide, la ricerca del piacere c'è ancora, ma potrebbe essere meno intensa. Quindi il dato apre a possibilità nel trattamento di alcune dipendenze, ma al contempo desta anche qualche preoccupazione per i soggetti che soffrono di disturbi psicologici, ad esempio, no? E in generale per una possibile apatia dilagante anche tra chi non è normalmente soggetto a disturbi. Vale la pena, quindi, se avete intenzione di assumerli, parlare anche di questo con il vostro medico. Attenzione.
Assolutamente importante. Siamo nell'era dell'alta tecnologia, dell'intelligenza artificiale, ma il medico deve rimanere, secondo mille voci, scienza e ricerca, deve rimanere la persona di riferimento.
Persona.
Sempre.
E tu, Maria Pia, cosa hai scovato?
Allora, vi voglio parlare di una scoperta frutto di anni di studi, ovviamente, altrimenti non sarebbe una scoperta degna di nota, pubblicata qualche giorno fa, che riguarda il vulcano Etna, le cui caratteristiche, qualcuno magari l'avrà intercettata in questi giorni, le cui caratteristiche passate al setaccio da vulcanologi, geologi e biologi, hanno rivelato un'origine unica al mondo. Ma andiamo con ordine. La svolta nella comprensione della storia della sua genesi arriva dall'Università di Losanna e da questo studio pubblicato proprio negli ultimi 10 giorni sul Journal of Geophysical Research. La scoperta getta nuova luce naturalmente sulle eruzioni insolitamente frequenti dell'Etna. Questo era un dato che era già stato registrato, ma poi adesso capiamo il perché, e apre la strada ad una migliore valutazione del rischio vulcanico da parte dei ricercatori. Allora, l'Etna, lo sappiamo, è il vulcano più attivo d'Europa e tra i più monitorati al mondo, proprio perché è un po' stranino. Ma ad oggi nessun modello geologico esistente riusciva a spiegare completamente come si fosse formato questo vulcano, perché non rientra in nessuno dei 3 grandi meccanismi alla base della formazione dei vulcani terrestri fino ad ora conosciuti. I vulcani emettono differenti tipi di lava e secondo i ricercatori losannesi l'Etna e la sua lava assomigliavano un pochino ai vulcani delle isole oceaniche come Hawaii e Islanda. La composizione chimica della lava dell'Etna ha sempre indicato somiglianze con i cosiddetti hotspot, con grandi quantità di rocce bollenti spinte verso la superficie, ma la sua posizione non è da hotspot e nelle sue vicinanze non è presente nessuna struttura di questo tipo. Quindi ha sempre costituito materia d'indagine. Non si trova al confine tra 2 placche tettoniche, non è un vulcano esplosivo generato lungo una zona di subduzione e non è nemmeno un hotspot. Questa è la base di partenza. Da lì sono partite le ricerche per capire cosa. Che studiando i campioni di lava per valutare l'evoluzione chimica della formazione del vulcano degli ultimi 500.000 anni, mica cosa proprio breve, è stato compreso che il materiale eruttato è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo, nonostante l'evoluzione del regime tettonico. Quindi, dati alla mano e genialità dei ricercatori, è emerso che l'Etna è alimentato da piccole quantità di magma già presenti nel mantello superiore a una profondità di circa 80 km sotto la superficie. Questi magmi vengono trasportati sporadicamente verso la superficie dai complessi movimenti tettonici dovuti alla collisione tra le placche africana ed eurasiatica, ma noi sappiamo che non si trova direttamente su questa faglia, quindi ancora da lì novità, ricerche, avanzamento degli approfondimenti con i materiali a disposizione. Il vulcano siciliano, quindi arriviamo alle conclusioni, potrebbe appartenere ad una quarta e finora non definita categoria di vulcani molto poco conosciuta, naturalmente, i cosiddetti vulcani petit spot, ma anche lì non quadra tutto, non tutte le caratteristiche dell'Etna rientrerebbero in questa già poco studiata quarta categoria descritta per la prima volta nel 2006 dai geologi giapponesi. Questo osserva Sebastiano Cristina Pilè, professore appunto della Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna, presentando questa loro scoperta. Quindi un fatto straordinario che apre naturalmente nuovi paradigmi in campo geovulcanologico, perché appunto a questo momento l'Etna sembrerebbe proprio un'entità unica, anche se per anni si è detto che assomigliava ad altre. L'Etna quindi vulcano di una nuova categoria, tutta da studiare, anche perché ha un'altitudine di 3.324 metri, ma apparentemente potrebbe venire definito come un vulcano sottomarino. Quindi diciamo che si è aperto un nuovo enigma, con dei dati però fondanti e fondamentali che sono stati messi in questo studio, che quindi fanno capire che c'è una nuova categoria di vulcani. Insomma, una scoperta che ha fatto zampillare di gioia l'equipe dei ricercatori dell'Università di Losanna, al quale vanno tutti i nostri complimenti.
Complimenti. E adesso sì che ci ascoltiamo Alex Britti con Mi piaci, dopodiché ospitiamo il professor Guido Emilio Tonelli. Nella giornata mondiale dell'arte, Mille Voci Scienza e Ricerca prende al volo l'occasione per riflettere sul rapporto tra l'essere umano, l'arte, la scienza, dimensioni intrecciate che ci aiutano a comprendere la realtà e a immaginare nuove prospettive.
Senza esclusione di emozioni, perché io e Claudia, certo, prima di entrare per la diretta di questa puntata, insomma, ci siamo state abbastanza emozionate di ospitare appunto la persona che andiamo ora a presentare e che speriamo, naturalmente, così le mandiamo già, professore, un invito di incontrarla e conoscerla presto. Il nostro ospite è Guido Emilio Tonelli, fisico al CERN, divulgatore scientifico, saggista, riconosciuto come uno dei padri del bosone di Higgs. Insomma, io mi emoziono davvero, perché l'uomo che naturalmente la sua squadra ha partecipato a queste ricerche, a queste scoperte, insomma, fa sempre tremare un po' la voce. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
E chissà quanto si è emozionato lei quel giorno famoso, ma
poi ne parleremo. Ci
ritorniamo. Prima apriamo questo capitolo che abbiamo scelto per questa giornata mondiale dell'arte, di abbinare alla scienza. Insomma, perché scienza e arti hanno sempre convissuto, forse magari non con la stessa visibilità nel tempo e nello spazio, con metodologie e finalità magari diverse, ma sempre di più anche grazie agli studi che ha portato avanti lei, ci accorgiamo che avanzano quasi in parallelo, ribadiamo, con metodologie diverse. Lo scienziato fa osservazione, fa ricerca, fa misurazione a metodo, l'artista magari si lascia guidare più appunto dall'intuito, dalla curiosità.
Sì, sono apparentemente discipline completamente diverse, no? Io ora sono qui al CERN di Ginevra. Stiamo facendo riunioni con il gruppo di ricerca che si chiama CMS, che è il mio gruppo di ricerca. A Ginevra siamo circa 500 persone, le nostre riunioni sono seguite da altre 3.500 distribuite in tutto il mondo. Quindi l'attività scientifica moderna è fatta da gruppi di migliaia di persone che discutono, costruiscono grandi apparati sperimentali. Completamente diversa apparentemente dal lavoro di un artista, che tipicamente è solo, lavora con una piccola equipe di pochi collaboratori, no? E ovviamente sono diverse gli scopi. Noi studiamo la natura, studiamo fenomeni naturali, lo scienziato cerca di trovare un nuovo linguaggio, no? Di costruire un'estetica nuova, l'artista cerca di costruire un'estetica nuova. In realtà però, se uno guarda le cose più da vicino, scopre che noi siamo esploratori di nuovi fenomeni, no? E in questa esplorazione rischiamo, no? Perché se la ricerca fosse semplice sarebbe già stata fatta, no? Quindi noi ci avventuriamo in percorsi mai battuti prima, con l'idea che possiamo anche fallire, no? Chi non ha paura del fallimento è bene che non faccia ricerca, no? Perché
grazie di
devono imboccare mille strade diverse e solo una potrà portare a risultati. Lo stesso fanno gli artisti, anche un artista è lì che deve cercare una via nuova rispetto a tutto quello che è stato prodotto nel passato, esplora in campo estetico, fa lo stesso lavoro pericoloso e rischioso che fanno gli scienziati in campo scientifico.
Professor Tonelli, arte e scienza cercano entrambe significato, ordine e meraviglia, come ci ha appena detto. E già nel Rinascimento abbiamo esempi perfetti di tutto questo. Figure come Leonardo da Vinci incarnano, no, la fusione di arte e scienza, anatomia, ottica, ingegneria applicate alla pittura. Non è una novità di oggi questa, no?
No, è, diciamo, in quell'epoca stiamo parlando dei geni più grandi che forse l'umanità abbia mai avuto, perché non solo Leonardo, che certo, insomma, è grandissimo, ma anche Galileo Galilei scrive poesie, scrive brani in italiano meraviglioso, compone musica. È abbastanza frequente nei grandi geni del passato trovare interessi molteplici, e questa divisione che oggi paghiamo fra diciamo attività scientifica e cultura umanistica è piuttosto recente. Diciamo, se uno guarda indietro anche gli scienziati dell'Ottocento, del Novecento, trova personaggi che sono curiosi, che si applicano in attività che hanno a che fare con attività artistiche o letterarie. È una divisione che è piuttosto recente, che io penso debba essere superata, nel senso che abbiamo bisogno oggi, per certi versi, proprio perché la scienza ha acquistato una velocità spaventosa, no? Non passa giorno che non ci siano ulteriori scoperte, risultati in campo medico, genetico, nella fisica, nella tecnologia. E abbiamo bisogno in qualche modo del contributo di artisti, di filosofi, di umanisti, di storici, di uomini di chiesa, cioè di chi è esperto dell'umano, per guidare e forse evitare i rischi che uno sviluppo scientifico incontrollato può portare all'umanità. Noi possiamo produrre cose meravigliose, possiamo produrre benefici meravigliosi, ma bisogna sempre fare attenzione, perché alcune delle tecnologie che produciamo possono anche essere pericolose. Un esempio fra tutti: il cellulare in mano ai ragazzini, in mano ai bambini, per esempio. Vediamo tutti il pericolo che questa tecnologia, di per sé entusiasmante e potentissima, può comportare in un periodo di fragilità psicologica o di crescita dei nostri ragazzi.
Quindi, senza poi evocare, diciamo, la bomba atomica, diciamo, uno dei grandi esempi,
senza
dove la ricerca scientifica netta,
ovviamente,
e pura era assolutamente potente, no? Poi i risvolti e gli impieghi, e quindi lei ci porta automaticamente a inserire il termine di etica, o mi sbaglio, in questo connubio, no,
tra senso di limite e spinta all'etica, alle norme, no? Noi non dobbiamo lasciarci travolgere dall'euforia, dall'entusiasmo e dall'arroganza, no? Cioè, l'umanità negli ultimi 100 anni ha fatto veramente dei progressi enormi in campo scientifico, no? Basta guardare la vita che facevano i nostri bisnonni, no? Rispetto a quella di oggi, diciamo. Ma questa cosa non ci deve far dimenticare comunque che viviamo in un universo, in un mondo, in un pianeta, i cui equilibri sono stati determinati da miliardi di anni di evoluzione. Dobbiamo essere estremamente cauti, cioè noi via via cerchiamo di carpire i segreti di questi equilibri, i segreti della materia, i segreti della biologia, i segreti della vita, no? Ma quel meccanismo lì che studiamo non l'abbiamo prodotto noi, è il prodotto di questa evoluzione meravigliosa, per certi versi, che si è accumulata in milioni se non miliardi di anni, no? E allora ci vuole un atteggiamento di grande umiltà, no? Via via che riusciamo a carpire questi segreti, a utilizzarli a scopi benefici, per i nostri scopi, per lenire il dolore, per ridurre la sofferenza, vincere le malattie, non dobbiamo farci prendere dall'arroganza di pensare di essere diventati padroni di tutto, no? Perché questo può essere pericoloso. Quindi avere senso del limite, avere senso morale, avere a cura la nostra comunità, no? Gli artisti cosa fanno? Costruiscono un'estetica che tiene insieme la comunità, no? La comunità si riconosce nelle opere d'arte, e questo legame costruisce un ulteriore elemento di coesione delle nostre comunità, no? Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno, mentre sviluppiamo la tecnologia, la scienza, le conoscenze, abbiamo bisogno sempre di tenere questa visione dell'umano e delle comunità umane come centro delle nostre.
Quindi Ci sente, professore? Abbiamo...
Sì, certo.
Ah, ok, no, ogni tanto c'è la linea, e beh, d'altronde siete al CERN, che tra l'altro ricordiamo oggi in questo mondo, diciamo, impazzito tra chi pensa di avere superpoteri e chi non rispetta le regole internazionali, diciamo, al CERN guardiamo spesso come esempio di convivenza a politica e a guerriglia, nel senso che guardiamo al CERN veramente, non solo noi, io e Claudia, ma tante persone, come esempio davvero di convivenza dettata dalla curiosità, dalla necessità di evolvere, certo, ma come dice lei, dal dovere di dover porre dei limiti e di mantenere un'umiltà. Insomma, parole davvero preziose, professore. Allora, le chiediamo, rimanendo nella tematica di correlazione tra scienza e arte, se in un certo senso, poi vedremo magari in maniera più univoca, l'arte può diventare viatico della scienza per arrivare a questo che è anche un po' il nostro tentativo di essere sempre più presenti, di essere capaci di divulgare, di utilizzare un linguaggio nuovo per veicolare messaggi di ricerca scientifica.
Ma sì, succede, diciamo, un po' mi succede anche perché sono appassionato d'arte, diciamo, questa è una cosa mia personale, cioè io sono, mi emoziono di fronte a un'opera d'arte o anche a una musica, un balletto, un pezzo d'arte figurativa particolarmente indovinato, i grandi classici del passato, e non mi riesce di resistere alla tentazione di vedere delle analogie, no? Per esempio, nel campo della fisica, la scoperta del bosone di Higgs, in campo tecnico, diciamo, è la scoperta della rottura della simmetria elettrodebole. Ora uso una parola incomprensibile per il pubblico, ma si traduce in questo: abbiamo scoperto la particella che spiega come mai le due forze fondamentali, una è la forza elettromagnetica, quella che usiamo per esempio per comunicare in questo momento, l'altra, la forza debole, quella responsabile di alcuni decadimenti radioattivi, in realtà sono la stessa forza, no? Che però prende aspetti diversi, perché inizialmente all'origine nel Big Bang aveva esattamente le stesse caratteristiche e poi si è rotta, e si è rotta per la presenza di questo campo scalare, il bosone di Higgs, che ha invaso l'universo intero, no? Quindi vedete, stiamo parlando di una simmetria e di una rottura della simmetria. Allora, se uno guarda i grandi capolavori della storia dell'arte, per esempio la pala di Castelfranco, di Giorgione, è una perfetta costruzione simmetrica, no? Con la Madonna in trono e gli angeli ai fianchi, salvo che la simmetria perfetta in campo artistico sarebbe noiosa, no? E allora cosa fa l'artista, il geniale? Mette una lancia che rompe la simmetria, rompe questo quadro perfetto, e allora il quadro diventa indimenticabile, no? Io, sarà perché appunto ho questa passione smodata per l'arte, le sue rappresentazioni, mi riesce impossibile non vedere i tanti punti di contatto, anche proprio concettuali, come in questo caso, fra i concetti più avanzati che sviluppa la scienza contemporanea e quelli su cui ha lavorato la tradizione pittorica a partire dal Cinquecento, per esempio.
E allora non possiamo inserire anche l'elemento della prospettiva, e qui anche i paragoni, soprattutto per una persona come lei, che oltre che di scienza è appassionato d'arte, chi ci ha giocato con la prospettiva, chi l'ha voluta annullare, producendo magari un effetto ancora più profondo. Quindi l'inserimento della prospettiva nella storia dell'arte è stato un grande cambiamento, e ci viene dalla scienza, per dire.
Ci viene dalla scienza e dall'arte. Qui stiamo parlando di Piero della Francesca, che ha studiato da geometra. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito, di stare a San Sepolcro a vedere le sue opere. Nella sua biografia il padre voleva che lui diventasse, insomma, sapesse misurare, no? Ma paradossalmente, lui alla fine poi si è ribellato a questo destino, però paradossalmente la formazione, diciamo, scientifica che dovevi acquisire per fare geometra, per saper misurare, ha permesso a Piero della Francesca di codificare la prospettiva. Lui non solo l'ha dipinta, l'ha anche codificata, ha spiegato come si fa, no? Quindi ha costruito un manuale che ha permesso agli autori successivi di seguirla. E questa cosa ancora mi fa impressione, perché per secoli, diciamo, la storia dell'arte ha sviluppato la prospettiva, è sviluppata dai grandi pittori italiani dell'epoca, no? Ma c'è stato un momento nel Novecento in cui si è rotta questa mm-hmm. ci si è ribellati, no? A questa schiavitù, no? E ci si è ribellati, non so, Picasso che rompe il punto di vista unico, oppure, che ne so, La prospettiva che è piatta, no? Mondrian, che fa il quadro, la parete in cui la prospettiva sparisce, no? Il quadro astratto con le varie figure, i quadrati o i rettangoli. E lì, ecco, mi ha impressionato. Io sono diventato amico in questi ultimi anni, ho avuto il privilegio di conoscere Michelangelo Pistoletto, che mi diceva, di fronte al quadro di Mondrian, che dice la prospettiva è morta. No? Quindi dimenticate Piero della Francesca, dimenticate i grandi, no? D'ora in avanti non si dipinge più la prospettiva. Cioè io mi sono ribellato, no? Ed è la stessa ribellione che fanno gli scienziati, no? Di fronte a un pregiudizio, no? Un punto di vista che uno vuole superare. E come mi sono ribellato, diceva Michelangelo, io ho fatto i quadri specchianti in cui la prospettiva entra dentro il quadro, o volevo recuperare Piero della Francesca in forma moderna, no? Vedete come alla fine i punti di contatto sono molteplici, perché è questo pensiero obliquo, questa follia, no? Questo pensiero fuori dagli schemi che gli artisti praticano e che è molto simile a quello che fanno poi gli scienziati quando Einstein sviluppa la relatività generale o Heisenberg la meccanica quantistica. No? Si tratta di questioni diverse, ma c'è qualcosa che ci accomuna.
Pistoletto, lui appunto l'ha già enunciato lei, ha inserito il gioco degli specchi per andare oltre e proporre una visione completamente diversa dei personaggi che ci sono e non ci sono, questo gioco di specchi, assenza in presenza, e poi le forme geometriche e poi la visione. In realtà sì, ha rotto con la prospettiva, ma ne ha inserita una nuova, tutta sua.
L'ha inserita addirittura nei suoi quadri, se uno ci ragiona, introduce lo spazio tempo, perché sì, siccome il quadro cambia a seconda dell'osservatore che ci circola davanti, quindi l'osservatore che diventa parte del quadro, anche questo ricorda qualcosa che ha a che fare con la meccanica quantistica, no? In cui l'osservatore è parte del fenomeno fisico, diventa parte del quadro e compare il tempo. Il quadro rappresenta qualcosa che non è statico, ma che cambia in funzione del tempo. Questa cosa non si può non vedere le connessioni, i legami che ci sono con la fisica del Novecento, la fisica moderna, insomma.
Ecco, a proposito di fisica moderna, il professor Tonelli, lo abbiamo detto, lavora al CERN, quindi non possiamo lasciarci sfuggire l'occasione di fare domande anche specifiche sulle ultime scoperte. Tra l'altro non l'abbiamo detto ancora, ma il professor Tonelli ha ricevuto anche il premio Enrico Fermi nel 2013, un prestigioso riconoscimento assegnato annualmente dalla Società Italiana di Fisica a scienziati che hanno onorato la fisica con scoperte eccezionali. Professore, allora, il CERN ha recentemente raggiunto altri traguardi storici, oltre alla scoperta nel 2012, grazie anche al suo contributo, del bosone di Higgs, no? La cosiddetta particella di Dio. Tra gli ultimi traguardi storici c'è stato il primo trasporto su strada di antimateria. Di che cosa si tratta?
Beh, si tratta di un piccolo passo che però ci fa avanzare in una direzione di sviluppo che potrebbe rasentare la fantascienza, no? Quindi stiamo parlando di una minuscola quantità di antimateria, cioè al CERN si produce antimateria in quantità infinitesime nelle collisioni di LHC oppure in macchine dedicate, c'è un esperimento dedicato a queste cose. L'antimateria sarebbe diciamo, l'equivalente simmetrico della materia, vedete come ritorna anche la simmetria, no? Cioè se nel nostro mondo ordinario gli elettroni hanno carica negativa, il partner di antimateria dell'elettrone è un elettrone che ha carica positiva, no? E così c'è il protone, l'antiprotone, il neutrone, l'antineutrone, cioè per ogni particella c'è un partner simmetrico in cui che ha caratteristiche simili, salvo che alcune sono rovesciate, come se fosse visto in uno specchio, no? E perché è interessante l'antimateria? È interessante perché l'antimateria, che fra l'altro è usata, non so, in tutti gli ospedali in cui c'è la tomografia con emissione di positroni, le macchine PET, sono ospedali in cui si usa l'antimateria. La gente forse non sa che l'antimateria è usata per fare indagini sul cervello, sull'Alzheimer, su malattie degenerative. Perché funziona così: una minuscola quantità di antimateria viene messa in uno zuccherino, per esempio, una zolletta di zucchero, viene inghiottito dal paziente. Lo zucchero va rapidamente al cervello, viene assimilato dalle cellule cerebrali e i positroni incontrano gli elettroni della materia e annichilano, no? E annichilano, non succede nulla di grave, nulla di pericoloso, sono minuscole quantità di energia che vengono emesse sotto forma di fotoni, di luce. Si circonda la testa del paziente con sensori appositi che rivelano questa quantità di luce emessa e ci danno un'indicazione della presenza o meno di anomalie all'interno del cervello del paziente, no? Quindi l'antimateria ha questa caratteristica: incontrando la materia si trasforma in energia pura e sarebbe diciamo la forma di energia più pulita e più efficiente che uno possa immaginare. Cioè, se noi avessimo una bottiglia d'antimateria, no, di idrogeno per esempio, e la potessimo mescolare lentamente, con delicatezza, con attenzione, con idrogeno normale, noi avremo un propellente meraviglioso per produrre astronavi che possono viaggiare a velocità paragonabili a quelli della luce, per esempio, no? Sono cose appunto che sfiorano la fantascienza. Oppure potremmo avere sorgenti di energia disponibile, trasportabile e che diciamo pulita, nel senso che non producono elementi radioattivi, producono solo luce, fotoni che possono essere usati per produrre energia tradizionale.
E a proposito,
qual è il problema dell'antimateria? Prego. Che è difficile da trasportare perché appunto incontra la materia e decade e sparisce. Quindi il fatto che il CERN, attraverso un recipiente opportuno, sia riuscito a trasportare su strada una piccola quantità di materia è un piccolo passo nella direzione di un futuro che forse vedranno i nostri figli e i nostri nipoti.
Quindi stabilizzare l'antimateria e renderla...
cioè poterla proteggere, si protegge con grandi campi magnetici. Come si fa a tenere, diciamo, un gruppo di, che ne so, antiidrogeno, antiprotoni all'interno di una bottiglia? Questi, se vanno a toccare le pareti, annichilano, no? Allora si producono forti campi magnetici in maniera che siano respinti dalle pareti e possano vagare all'interno e fluttuare nel vuoto. Ovviamente ci vuole un vuoto molto spinto, ci vuole un freddo particolare, ci vuole attenzioni assolutamente specialistiche, però il fatto che sia riuscita a trasportare, diciamo, in un trasporto quasi ordinario una piccola quantità di materia apre la strada a sognare un futuro in cui questo sarà possibile su vasta scala.
Ci siamo dette emozionate, io e Claudia, prima di aprire la diretta con lei. Direi che l'emozione è alla centomillesima. A questo punto mi viene in mente anche i lavori che fanno a poca distanza da dove siete voi con il CERN, cioè al Poli di Losanna, con tutte le ricerche da decenni stanno valutando la possibilità di creare energia pura con la fusione, non la fissione, ma la fusione nucleare. Quindi sicuramente ha capito di chi stiamo parlando, di cosa
stiamo
parlando. Quindi davvero la scienza ci sta offrendo delle opportunità.
Tornando un istante alla materia, vorrei ricordare il titolo di uno dei tanti libri del professor Tonelli, Materia, la magnifica illusione, che completa tra l'altro la trilogia iniziata con Genesi e Tempo, in questo libro, insomma, il professore si domanda di che cosa siamo fatti. Ma vale la pena citare, professor Tonelli, anche il suo ultimo libro, L'eleganza del vuoto, di cosa è fatto l'universo, un percorso affascinante per svelare il mistero più grande dell'universo, il vuoto. Per secoli, professore, filosofi e scienziati hanno discusso la sua esistenza e la sua natura, ma il vuoto è il nulla o non è il nulla? E poi il nulla che cos'è?
No, questa è la grande
alta
sorpresa,
filosofia.
Diciamo... È la grande sorpresa di questi ultimi decenni. Diciamo, per secoli abbiamo identificato il vuoto col nulla, no? E questo ha prodotto un pregiudizio, no? Quando si parla di vuoto, associamo sempre al concetto di vuoto cose negative. Ci pensi un attimo nel nostro linguaggio ordinario, no? Lo stomaco vuoto, ho sentito un discorso vuoto, ho le tasche vuote, no? Ho il cervello vuoto, insomma, ogni volta che si cita il vuoto c'è sempre qualcosa che richiama questa voragine che inghiotte qualunque cosa, che annichila tutto, che distrugge tutto. Quindi è un concetto da cui stiamo lontani, no? In realtà la scienza cosa ha scoperto? Ha scoperto che il vuoto, in particolare il vuoto quantistico, è tutt'altro che nulla, anzi è un ribollire di potenzialità, no? Nel vuoto quantistico, cioè in uno stato in cui l'energia è nulla in media, non vuol dire che non succede nulla, al contrario, se ne parlava prima, no? Cosa facciamo noi con gli acceleratori del CERN, noi diamo una martellata al vuoto e facciamo attraverso la collisione fra protoni ad alta energia, e il vuoto reagisce regalandoci particelle che non esistevano se non nei primissimi istanti di vita dell'universo. Quindi il vuoto noi lo vediamo come una specie di scrigno che contiene potenzialmente, seguendo delle regole molto ben definite, che seguendo il principio di indeterminazione, i principi che regolano la meccanica quantistica, il vuoto è qualche cosa che può contenere un'infinita quantità di materia e di antimateria, no? E la cosa che più sorprende, la cosa che ha veramente lasciato tutti a bocca aperta, quello che scrivo nel libro, è che con questo concetto di vuoto si è scoperto come è nato l'universo, che è nato giusto appunto da una fluttuazione del vuoto ed è esso stesso lo stato di vuoto. Si è scoperto cioè che il nostro universo, questa cosa meravigliosa in cui siamo, 200 miliardi di galassie, ciascuna contenente centinaia di miliardi di stelle, e poi il numero infinito di pianeti, è uno di questi, diciamo qui noi a fare questa chiacchierata, questa enorme struttura è essa stessa uno stato di vuoto, perché l'energia totale dell'universo è zero. Cioè, questa è stata la cosa più sorprendente degli ultimi 30 anni. Gli astrofisici che hanno studiato l'universo nel suo complesso come se fosse un sistema fisico hanno trovato che quelli che chiamiamo i numeri quantici del vuoto, cioè le sue caratteristiche, sono gli stessi del nostro universo. Quindi il nostro universo non è nato dal vuoto ed è diventato un pieno, è ancora uno stato di vuoto che ha cambiato forma, ha subito una metamorfosi, una trasformazione. È come se fosse un vuoto che ha preso un vestito dalla festa, si è travestito con un abito meraviglioso, quello di cui noi stessi facciamo parte, ma è ancora uno stato di vuoto. Per questo dico l'eleganza del vuoto e la meraviglia del vuoto che cerco di descrivere nel libro che ho pubblicato.
E a proposito di eleganza e meraviglia, tornando alla relazione, no, tra arte e scienza, alla luce di ciò che ci ha detto, è davvero impossibile non vederne l'intreccio, tanto che gli stessi scienziati, voi insomma, quando cercate di descrivere l'universo con la fisica, la matematica, seguite formule che devono essere belle ed eleganti, sono proprio questi i termini, no? Più una formula è armonica ed elegante, più si avvicina al vero, professore?
No, magari, se fosse così veramente, cioè non è così, diciamo, mettiamola così, noi scienziati siamo in grado di produrre moltissime formule eleganti, non tutte quelle che produciamo corrispondono a fenomeni naturali, quindi bisogna fare attenzione, non è biunivoca la relazione, no? Ma è vero invece che quando troviamo una legge della natura e la verifichiamo sperimentalmente, quella legge è descritta in termini eleganti, quindi bisogna fare attenzione anche qui a non avere troppa arroganza. Non è che qualunque sistema di equazioni simmetriche ed eleganti io scrivo corrisponde a un fenomeno naturale, no? Gli scienziati possono scrivere decine di equazioni eleganti che però non hanno nessun riscontro in fenomeni naturali. Viceversa, quando invece si trova riscontro, cioè quando si indaga la natura e ricordiamoci sempre che noi siamo galileiani, cioè noi sviluppiamo congetture teoriche e poi le verifichiamo sperimentalmente. Quando avviene la verifica sperimentale, quella verifica sperimentale nel 99% delle volte si esprime con equazioni che sono eleganti, sono anche belle, ecco, diciamo, mettiamola così.
Professor Tonelli, siamo in chiusura e non possiamo rifare temporalmente, ma solo temporalmente, un passo indietro, quindi al 2012 con la scoperta, come abbiamo ribadito, del bosone di Higgs, al quale lei ha partecipato direttamente e personalmente, grandissima scoperta che ha confermato l'esistenza del meccanismo che conferisce massa alle particelle elementari, completando il modello standard della fisica e naturalmente aggiungendo possibilità di indagine. Allora, siamo nel 2026, anche per incuriosire il nostro pubblico e in primis io e Claudia, possiamo fare un esempio, di un evento, di uno strumento, di un'ulteriore scoperta che è debitrice della scoperta del bosone di Higgs? Scusi, forse ho formulato male la domanda, ma diciamo, possiamo fare un esempio concreto tra il 2012 e oggi di cosa sia stata la scoperta del bosone?
Purtroppo diciamo non c'è nessuna applicazione. Questa, allora, ad oggi è una scoperta inutile. Questo lo confesso di fronte al pubblico dei vostri ascoltatori. In che senso? Non c'è stata nessuna tecnologia che debitrice di questa nuova conoscenza. Tuttavia, devo anche aggiungere che se noi guardiamo indietro al passato, torniamo indietro di 100 anni, ai primi anni del Novecento, noi se oggi siamo qui a fare questa chiacchierata è perché ci sono state delle scoperte inutili ai primi del Novecento che per 10, 20 o 30 anni nessuno ha capito realmente a cosa servivano, no? Cioè Einstein che trova l'effetto fotoelettrico, no? E che prende il premio Nobel perché trova che alcuni materiali sottoposti alla luce del sole producono una minuscola corrente. Nessuno poteva immaginare che da quella scoperta inutile sarebbe derivata una parte della meccanica quantistica e poi per esempio tutto il fotovoltaico che oggi utilizziamo nasce da lì, no? Lo stesso Dirac che trova che ci sono anche gli elettroni positivi, no? L'antimateria, oppure Einstein stesso che sviluppa la relatività generale. Lei si immagina Einstein che pensa che la sua scoperta che la massa energia curva lo spazio-tempo, cioè quindi che lontano dal nostro pianeta a una distanza di 30-40 mila chilometri il tempo scorre più velocemente, no? Questa cosa che è del tutto inutile all'inizio oggi è usata per produrre Google Maps, cioè ci fanno miliardi, no? Le nostre mappe sono basate su questa rete di satelliti artificiali che tengono in conto delle variazioni del ritmo degli orologi atomici che sono piazzati su questi satelliti grazie alle correzioni prodotte dalla relatività generale di Einstein e la relatività speciale di Einstein stesso. Cioè, quello che voglio dire è questo: la scoperta del bosone di Higgs oggi a distanza di 14 anni non ha prodotto nessun risultato pratico, ma ha cambiato la nostra visione del mondo. E quando cambia la nostra visione del mondo, cambia tutto. Oggi sappiamo cose che 15 anni fa non sapevamo, e prima o poi questa scoperta si tradurrà in tecnologie e in risultati scientifici. E se qualcuno potesse ascoltare questa nostra conversazione fra 50 anni o 60 anni, sorriderebbe delle affermazioni che faccio ora, perché sicuramente ci saranno applicazioni che per noi oggi sono ancora assolutamente impensabili.
E allora citiamo un'altra scoperta recente del CERN. Abbiamo ancora pochissimi minuti, professore, ma le chiedo, è stata rilevata, ho letto, una particella subatomica simile al protone ma 4 volte più pesante, fondamentale per testare il modello standard. Allora, se brevemente riesce a spiegarci anche questo, sarebbe fantastico.
Torniamo al modello standard.
Esatto.
Sì, questo è quello che succede in questi giorni, ieri, domani, noi discutiamo proprio di questo, che è per noi interessantissimo. È difficile un po' da spiegare al pubblico in generale, ma è come se noi avessimo ora questa teoria che descrive con precisione il comportamento delle particelle elementari, no? Che compongono la materia. È una teoria molto ben organizzata, completa, che funziona in infinita quantità di dettagli, ma se troviamo un punto in cui la teoria non funziona, ecco che facciamo una nuova scoperta. Quello che spesso il pubblico non capisce è che gli scienziati, il nostro scopo non è di validare la teoria, ma è di cercare quell'angolo nascosto in cui si sviluppa un fenomeno che fa crollare la teoria, e dobbiamo ricorrere a una teoria più vasta che ingloba quella precedente come caso particolare. Attenzione, non è che la rende una falsità, no? La ingloba come caso particolare, la comprende come caso particolare, ma spiega altri fenomeni. Una teoria più grande del modello standard che potrebbe spiegare altri fenomeni che altrimenti non sappiamo spiegare. Per esempio, non sappiamo spiegare la materia oscura che tiene insieme la nostra galassia, non sappiamo spiegare l'energia oscura che fa espandere l'universo a una velocità spaventosa, e così via. C'è una lista imbarazzante di fenomeni che non sappiamo spiegare, che non sono contenuti nel modello standard. Neanche la gravità è contenuta nel modello standard. Non sappiamo dare una descrizione quantistica della gravità, cioè è tutto molto imbarazzante. Per questo dicevo, ci vuole una grande umiltà. Ecco, la scoperta a cui lei faceva cenno ci permette di scandagliare su scala infinitesima e con una precisione spaventosa le previsioni del modello standard, e con la speranza segreta che prima o poi un ragazzo, una ragazza, un giovane ricercatore troverà un fenomeno che è in contraddizione esplicita col modello standard, il che vuol dire che in questo fenomeno entrano particelle o interazioni che non sono comprese nel modello standard. E quindi dovremo costruire un nuovo modello che comprende queste nuove particelle, queste nuove interazioni e ci permette di dare una descrizione più accurata della natura.
Perché come molti scienziati amano dire, possiamo riassumere quello che ci ha detto, che è interessantissimo, la scienza non dice ciò che è vero, ma ciò che è momentaneamente non falso.
Beh sì, diciamo, questo è proprio Galilei, no? Che dice noi cerchiamo verità, non la verità con la V maiuscola, ma delle temporanee verità, no? Cioè cose che rimangono vere fino a un certo punto. Io non potrò mai dimostrare che una teoria è vera, potrò solo dimostrare che è falsa. Quando troverò un esperimento che contraddice la teoria, potrò dire senza ombra di dubbio questa teoria è falsa. Fino a quel momento quella teoria è momentaneamente corretta, io la uso, la utilizzo perché per il momento la considero corretta, no? E questo atteggiamento è quello che ha permesso l'enorme sviluppo dell'attività scientifica di quest'ultimo.
Umiltà, settore. Umiltà, come dicevamo umiltà all'inizio.
E occhio all'angolo cieco ce l'ha insegnato oggi, professor Tonelli.
Grazie davvero, professor Guido Emilio Tonelli, fisico al CERN, divulgatore scientifico, saggista. È stato davvero un piacere, un onore averla ospite e speriamo di risentirci, magari di rivederci presto.
La aspettiamo a Lugano
va
negli
bene,
studi.
Va bene, ci proverò, grazie mille.
Grazie, buon lavoro e buona ricerca.
Ancora mille voci, scienza e ricerca con Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni fino alle 11.45. Tra poco torniamo a parlare di Artemis 2, del rientro dell'equipaggio e degli sviluppi futuri della missione lunare NASA con Paolo Attivissimo. Tra pochissimo. È tornato in Mille Voci Scienza e Ricerca Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore scientifico, perché è tornato anche il momento di riparlare di missioni spaziali. Della missione della NASA Artemis 2, i quattro astronauti sono rientrati la notte, ora svizzera, insomma, tra venerdì e sabato scorso dal loro flyby lunare, un giro di 10 giorni attorno al nostro satellite. E allora, buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Artemissimo, concedimi.
Oggi abbiamo deciso così.
Sì.
È un label che coniamo e del quale, insomma, ci facciamo garanti che nessuno ce lo porti via. Paolo Attivissimo è diventato il nostro inteso proprio come azienda, perché giustamente... non a caso in questi giorni è stato ospite regolare di tanti trasmissioni, il nostro referente lunare. Ricordiamo che sul tema hai da poco pubblicato un nuovo libro che si intitola Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis. Naturalmente perché tu ti sei messo a lavorare a questo libro per fare una sorta di continuità, perché sapendo già di tutti i preparativi che la NASA aveva predisposto, sapendolo già in anticipo rispetto alle persone comuni, diciamo, hai trovato materia per dare una continuità e pian piano adesso con il ritorno dell'equipaggio analizzare quello che è il presente ma soprattutto anche il futuro. Allora, la partenza lo sappiamo perché doveva essere in gennaio, poi è stata rimandata, trovato il momento opportuno, si sono verificate le condizioni giuste, Artemis è partita. Hai tremato con noi perché per un attimo hai detto mannaggia, sì, con tutto il tempo di preparazione questi non partono.
No, devo dire che mi ha sorpreso che siano riusciti a partire sostanzialmente al primo tentativo vero. L'annuncio della possibile partenza anticipata nei mesi precedenti era forse quasi un tentativo politico di attirare attenzione, ma era difficilmente fattibile. La NASA anche a livello di comunicazione non era pronta, non c'era in giro la documentazione che di solito la NASA predispone per i comunicati stampa, quindi è stata un po' una ricerca a tentoni per trovare gli indizi che riuscissero a creare il quadro reale di cosa sarebbe successo. Vedere questo razzo che decolla, sapere quanto è delicata una missione di questo genere, sì, mi ha creato grosse ansie e preoccupazioni. Quando ho sentito l'annuncio Tower Cleared, è stata superata la torre di lancio, perché è il momento più delicato. L'accensione dei motori fa sollevare questo razzo immenso, sono 95 metri di metallo e propellenti, ma lo fa stando vicinissimo a questo traliccio dal quale riceve l'energia, l'alimentazione e il rifornimento fino agli ultimi istanti. Se ci fosse un colpo di vento, se ci fosse una minima deviazione dell'assetto dei motori, andrebbe a collidere, andrebbe a sbattere, quindi sarebbe una situazione disastrosissima. Vedere quel momento in cui superi la torre di lancio, ok, da qui cominciamo ad andare bene. E poi soprattutto è stato un momento per me di emozione personale, perché sono 50 anni che aspetto questo ritorno. Io da bambino ho vissuto l'esplorazione della Luna da parte degli astronauti delle missioni Apollo. Vedere che finalmente, dopo anni di rinvii, di rimpalli, di spostamenti, di cambiamenti di nome, siamo arrivati a fare un giro, e questo è solo l'inizio, esatto, di una nuova avventura, questo è stato entusiasmante.
E poi parleremo del futuro di questa bellissima avventura. Paolo, Artemis 2, lo abbiamo detto, ce l'hai detto più volte, è stata una missione di molte prime volte, sì. Entra nella storia anche per questo, ma forse la prima volta più eclatante è la distanza maggiore dalla Terra mai raggiunta da esseri umani in questo giro, no?
Sì, hanno superato di circa 6.000 chilometri il record stabilito negli anni 70 dalla missione Apollo 13 in una situazione di emergenza. Hanno visto la Luna con occhi differenti e da distanze differenti rispetto agli astronauti tradizionali delle missioni Apollo. Quindi non un volo radente per poi scendere, ma un volo, come dire, prendendo a distanza. Questo ha consentito di osservare la faccia nascosta della Luna, che era illuminata dal Sole in quel momento, con occhi molto più panoramici. Le fotografie che sono arrivate, le osservazioni geologiche che hanno fatto da quella distanza stanno fornendo tantissime informazioni. Io ho sentito le grida di entusiasmo dei ricercatori, degli esperti di meteoriti, di meteore lunari, quando gli astronauti hanno detto: sì, stiamo vedendo dei bagliori di impatto sulla superficie della Luna. Cioè, in tempo reale avevamo degli occhi umani che vedevano delle meteore che arrivavano dallo spazio e si schiantavano sul suolo lunare. Questo è un dato, al di là della bellezza del momento, è un dato scientifico importantissimo, perché se vogliamo fare una base dobbiamo sapere con che frequenza e che dimensioni hanno gli oggetti che arrivano dallo spazio, che possono causare danni a queste strutture. Quindi vedere questi piccoli momenti di umanità, alla fine, al di là della scienza, è stata forse la cosa più bella.
Anche le emozioni, esatto, le frasi, perché abbiamo tutti raccolto in questi giorni le frasi così cariche di emozione, e fa un po' strano perché si riallaccia al tema che trattavamo col professor Tonelli, all'immagine di questi scienziati, di questi astronauti che si preparano per anni, che attraversano prove scientifiche e tecnologiche molto impegnative dietro una base che sappiamo, insomma, lavora ormai con tecnologie pazzesche. E poi ci sono queste frasi che escono, che ci ritornano come un legame nei confronti della ricerca, della scienza e di questi astronauti che sono come noi in fondo.
Sì, e sono forse la versione migliore dell'umanità, ed è stato bello anche sentire questa sensazione di essere capaci di selezionare dei bravi ambasciatori. La differenza rispetto alle missioni Apollo degli anni 60 è anche nella comunicazione dell'umanità del viaggio. Negli anni 60 era già tanto se gli astronauti dicevano qualcosa come: com'è la Luna? Ma magnifica desolazione. Buzz Aldrin è diventato famoso per queste due frasi, due parole che sono state anche il titolo di uno dei suoi migliori libri. Invece qui abbiamo degli astronauti che sono giocosi, sono poeti, sono capaci di raccontare l'avventura, l'emozione, sono capaci anche di fare fotografie tante, che creano questa esperienza per noi che siamo rimasti sulla Terra. Per cui è una gioia, effettivamente, anche nonostante tutte le difficoltà che sono state, ci sono state lungo il percorso per arrivare al lancio, vedere che queste persone riescono finalmente a comunicare all'umanità: guarda che possiamo fare delle belle cose, non siamo soltanto capaci di bombardare, distruggere, possiamo organizzarci e fare cose incredibili.
E ne abbiamo tanto bisogno in questo momento.
Tra l'altro allora citiamola, me l'ero tenuta per la chiusura, ma adesso la dico perché è una frase sì, che mi è piaciuta tantissimo. Al rientro uno degli astronauti ha detto: la Terra è una scialuppa di salvataggio nel nero infinito.
Sì.
È bellissima questa frase che volevo tenere per la chiusura,
questa
ma fa niente.
È una cosa che tutti gli astronauti che sono andati lontano dalla Terra percepiscono moltissimo. Charlie Duke, per esempio, Apollo 16, di cui ricorrono l'anniversario in questi giorni, diceva che la cosa che più lo ha colpito era vedere questo gioiello sospeso nel nero dello spazio. Non è come vediamo nei film di fantascienza, questo spazio costellato di stelle, no, perché la Luna e la Terra sono talmente luminose che le stelle difficilmente si vedono a occhio nudo, e il risultato è di vedere questa oasi di bellezza fragilissima che è la Terra, sospesa nel vuoto nero ostile dello spazio. E questo è forse il messaggio più bello. Ok, scienza, tecnologia, sviluppo di basi lunari, ricerca a altissimi livelli, ma alla fine quello che sorprende è la necessità di guardare noi stessi da lontano per capire quanto siamo fragili.
Però,
e importanti.
Torniamo un po' alla scienza,
alla
tecnologia.
Alla ricerca, alla
io mi faccio prendere dalla poesia.
No, no, bellissimo, noi, però. E poi è la giornata mondiale dell'arte, quindi ci sta. Però dicevamo, dicevamo che sul lato nascosto della Luna, che durante quel tragitto tra l'altro si è interrotto, no? Se non sbaglio,
necessariamente
il contatto,
sì.
L'equipaggio lì ha osservato qualcosa di diverso, no? Rispetto ai mari del lato,
sì,
che noi vediamo.
Perché la faccia nascosta della Luna, quella che dalla Terra non è mai visibile, è strutturalmente diversa. Noi siamo abituati a vedere la faccia che è rivolta sempre verso la Terra, che ha i mari, queste chiazze scure che sono di roccia vulcanica più scura, più antica in molti casi. Mentre la faccia nascosta è quasi completamente butterata di crateri. Ci sono anzi dei grandi crateri di impatto come il Mare Orientale, che è un buco, è una voragine che è stata causata da un impatto catastrofico alcuni miliardi di anni fa, che sono 1000 chilometri. Fosse successo alla Terra, la Terra non sarebbe più abitabile. E vedere con i propri occhi queste strutture, che sono state viste tante volte dalle sonde, le abbiamo mappate in dettaglio, ma avere l'esperienza di occhi umani che osservano tridimensionalmente questi luoghi li fa diventare molto più reali. E anche a livello, può sembrare strano, che ma come, a 6.000 km di distanza cosa vuoi mai vedere con occhi umani che le sonde scientifiche non hanno già fatto? In realtà il bello di portare degli esseri umani è costoso, è difficile, è delicato, ma ti permette di portare delle persone che, essendo addestrate, possono improvvisare. Quindi notano un fenomeno che non era previsto e possono rivolgere i propri occhi, la propria attenzione istantaneamente a quel fenomeno. Era già successo negli anni 60 quando Gene Cernan e altri astronauti avevano detto: ma io vedo dalla foschia sulla Luna, e gli scienziati a terra: ma ti stai sbagliando, non c'è atmosfera, come fa a esserci foschia? E l'osservazione fu poi documentata ripetutamente da altri astronauti, fino a che si capì che la polvere che copre la Luna è carica elettrostaticamente. Al passaggio fra il giorno e la notte locali, questa polvere tende a sollevarsi perché è carica elettrostaticamente, e quindi si forma effettivamente una foschia. Quindi
non
se non hai persone sul luogo, non scoprirai mai cose che non ti aspetti di scoprire.
Paolo Attivissimo, reattivamente hai detto, quando abbiamo sottolineato che si era perso il contatto per un'ora precisa tra la navicella e la base, tu hai detto forzatamente. Vogliamo spiegare perché? Perché
sì,
è interessante.
Sì, perché quando le comunicazioni avvengono tramite radio e i segnali radio non riescono a passare attraverso la materia solida, e in questo caso c'era la Luna, quindi 3500 km di roccia che si interponevano fra le antenne della capsula spaziale e le antenne sulla Terra. Quindi in quel momento non c'è la possibilità di comunicare. Gli unici che possono fare una cosa di questo genere sono i cinesi, che hanno piazzato dei piccoli ripetitori che consentono anche alle loro sonde senza equipaggio, che stanno sulla superficie lunare, di comunicare anche quando sono sulla faccia nascosta.
Ci arriveremo.
Lì metteremo dei ripetitori, in sostanza.
E rientro, poi diciamo altre cose che ci stanno nel mezzo tra la partenza e il rientro, ma al rientro pare tutto ok, no? Hanno percorso la stessa traiettoria, se non sbaglio, dell'Apollo 13, che era una traiettoria d'emergenza in realtà all'epoca.
Sì, è una traiettoria, si chiama ritorno libero, ritorno spontaneo. Praticamente nel momento in cui fai l'accensione dei motori per andare fino alla Luna, hai già programmato tutto il percorso di ritorno. Non hai bisogno di fare ulteriori interventi se non piccole correzioni di rotta, ma l'accensione grande che ti porta a raggiungere la Luna è già quella che ti permette di essere in rotta spontanea per tornare sulla Terra. È affascinante vedere come le persone riescono a calcolare quello che in sostanza è: sei su una giostra che gira la Terra. Da questa giostra che gira devi lanciare un sasso che deve colpire un altro oggetto che gira nell'altra direzione molto velocemente, e devi soprattutto cercare di non centrarlo, perché altrimenti ti schianti in questo caso, ma devi riuscire a girarci intorno abbastanza precisamente da sfruttarne la gravità per farti poi fiondare di nuovo verso la Terra, e devi soprattutto fare in modo che la luce all'ammaraggio sia corretta, devi fare in modo che la luce sia giusta al momento della partenza, per cui non si può partire quando vuoi, devi scansare i satelliti che ci sono in orbita. Ci sono stati degli istanti durante il conto alla rovescia in cui si dice: no, adesso non possiamo partire perché c'è il satellite che passa.
Satelliti
artificiali, sì. Quindi attenzione, non devi collidere, non devi andare a scontrarti, sarebbe spiacevole. Riuscire a fare questi calcoli è forse una delle più belle dimostrazioni di quanto siamo capaci di fare cose straordinarie. Il rientro è stato quindi pianificato in questo modo per garantire la massima sicurezza possibile all'equipaggio. Non hai bisogno di partire e poi correggere o riaccendere i motori, sei già in rotta di ritorno al momento in cui parti.
Beh, importantissimo. Ricordiamo anche che 54 anni fa non c'erano così tanti satelliti, quindi, e lo abbiamo visto in tanti film, quelle magnifiche donne che hanno partecipato alla composizione di questi programmi, di questi calcoli, insomma, avevano un lavoro un po' ridotto rispetto a quello che invece è necessario fare oggi, con tutto questo traffico di satelliti artificiali che
il
c'è.
Diritto di contare,
esatto,
il titolo del film,
bellissimo. Il diritto di contare, bellissimo. Quindi torniamo a uno degli obiettivi di questa missione, che ci avevi già ben spiegato prima ancora che partissero, che è quello di raccolta dati, da un lato per immaginare di piazzare una base sulla Luna, ok, ma dall'altro anche per beneficio della vita di noi umani sulla Terra, quindi una sorta di sperimentazione di come certe situazioni nello spazio possono avere anche un beneficio su, non so, un futuro nella ricerca delle cure mediche. Da dove partiamo? Dalla base lunare o dai dati per la salute?
Ma direi la salute innanzitutto, come si fa sempre, e uno degli esperimenti che è stato portato a bordo è un campione della fisiologia, cioè praticamente degli avatar, sono dei recipienti nei quali sono state messe delle cellule prelevate prima dagli astronauti, in modo da poter avere dei termini di paragone e consentire a queste cellule di essere esposte a magari radiazioni maggiori rispetto a quelle che è opportuno proporre a un astronauta vivo e vegeto. Le sue cellule invece sono sacrificabili, e quindi è diventato possibile raccogliere dati medici sull'esposizione, sugli effetti sul corpo umano dei viaggi nello spazio. Se vogliamo diventare una specie multiplanetaria, se vogliamo avere una, diciamo, una casa d'emergenza da qualche altra parte nel sistema solare, se vogliamo continuare la nostra esplorazione, dobbiamo capire se la nostra fisiologia cambia. Per esempio, si è visto in questi anni che il sistema immunitario cambia, diventa molto più debole. Un raffreddore banale sulla Terra può diventare un grosso problema se sei in viaggio verso Marte, non solo per la mancanza di medici sul posto, o per la scarsità di medici sul posto, ma anche proprio perché a livello fisiologico il corpo è meno pronto. C'è anche un problema riproduttivo, stanno cominciando ad arrivare i primi dati secondo i quali la motilità che permette la fecondazione diventa molto più bassa nello spazio, e quindi un concepimento potrebbe essere molto più impegnativo. Lo vedremo prima o poi, l'abbiamo già visto negli animali che sono stati portati nello spazio, lo vedremo prima o poi anche a livello umano, ma essere pronti a sapere che queste cose esistono è fondamentale, perché poi, sapendo che esistono, trovi delle contromisure e quelle contromisure le possiamo applicare sulla Terra.
Quindi qualche risultato rispetto a questo tipo di ricerca scientifica, perché lo diciamo, Artemis 2 è stata una missione di collaudo, ma non priva appunto di obiettivi scientifici, quindi non è presto per avere qualche risultato di questo tipo, c'è già qualche dato disponibile.
Soprattutto lo vedremo nei prossimi anni, perché la quantità di dati che è stata raccolta a livello scientifico è immensa e bisogna analizzarla con molta calma e serenità, e soprattutto poi fare i riscontri con le missioni successive. Certo. Perché questo è solo l'inizio di un nuovo programma. E poi vedremo anche come la tecnologia che è stata usata per le comunicazioni, faccio un altro esempio, meno medico ma più tecnologico, è stata una delle prime volte in cui dallo spazio profondo è stata usata una comunicazione fatta con i raggi laser anziché con la radio. Oltre alla radio tradizionale c'era anche un trasmettitore laser. Il vantaggio di questa tecnologia è che permette di mandare molti più dati rispetto alla radio tradizionale, quindi le fotografie bellissime che molti di noi hanno visto sono state trasmesse in buona parte attraverso un canale laser. Quindi in sostanza c'è un piccolo raggio laser che viene emesso dal veicolo spaziale puntando verso un telescopio sulla Terra che riceve questo segnale. La luce è modulata in modo da contenere dei dati e trasmettere dei dati, e quindi si possono fare cose straordinarie con i raggi laser nello spazio.
E questa era la prima volta che provavano questa tecnologia.
A questa distanza, sì.
Arriviamo a quello che ha anticipato prima Maria Pia, no? A ridosso proprio della partenza di Artemis 2 c'è stato un annuncio, uno dei tanti. Dopo anni di lavori già iniziati, la NASA ha ufficialmente deciso di accantonare il progetto della stazione spaziale lunare Gateway, un avamposto ideato per orbitare di continuo attorno alla Luna e ospitare periodicamente gli astronauti delle missioni di allunaggio del programma Artemis, e ha deciso di concentrare gli sforzi, e quelli ovviamente anche dei partner internazionali, sulla creazione di una base sulla superficie lunare.
Sì. È un cambiamento importante, anche che ha preso, come dire, un po' in contropiede alcune delle aziende che hanno investito risorse e hanno speso anni. Anche gli astronauti stessi hanno dedicato tempo a progettare l'habitat di questa stazione, che adesso non si fa più, o perlomeno è ufficialmente è congelata e rinviata a data da definirsi. L'obiettivo anche politico degli Stati Uniti in questo momento è mettere piede sulla Luna, costruire una base permanente, e questo è una considerazione principalmente strategica, perché la Cina sta preparandosi a fare altrettanto, quindi bisogna mandare dei segnali molto chiari. Il Gateway era un compromesso inventato per sopperire alla mancanza di potenza del razzo principale, l'SLS. È tutto un sistema che si regge sui compromessi. In questo caso si è deciso che era sacrificabile questa stazione, perché si decide che adesso saranno i privati a costruire razzi rinnovabili, riutilizzabili, più potenti, meno legati a compromessi politici.
E quindi questa decisione ha dato di fatto inizio alla rincorsa al già noto progetto di cui parlavi, congiunto tra l'altro tra Russia e Cina, la Stazione Internazionale di Ricerca Lunare, o ILRS.
Sì.
Un piano ad oggi pare più avanzato nei tempi e nei dettagli rispetto a quello statunitense, almeno così si dice.
Diciamo che a livello di computer grafica è molto più avanzato, nel senso che hanno presentato tanti bellissimi disegni, okay. È un faremo, ma e ci sono ovviamente degli accordi strategici fra queste potenze, ma in termini concreti l'occupazione umana di quella base già a livello di progetto è rinviata moltissimo nel tempo. Mm-hmm. L'idea è: cominciamo a costruire degli habitat, usiamo dei veicoli guidati da terra, cosa nella quale soprattutto la Russia ha una grandissima esperienza, anche la Cina. Creiamo degli operai che vanno in ufficio la mattina sulla Terra, ma comandano dei robot che stanno sulla Luna per costruire le abitazioni nelle quali poi arriveranno gli astronauti, e non è previsto che la base sia permanentemente abitata da esseri umani. Tanta ricerca si può fare anche da remoto in questo caso, siamo diventati bravi anche in questo rispetto agli anni 60. Mentre il programma lunare statunitense, con la partecipazione di molti altri paesi, l'Europa, Svizzera compresa, è più mirato a mettere delle persone che costituiscono una presenza permanente sulla Luna. Anche questo è forse più un sentimento di voglio mettere la bandiera, voglio garantire che c'è sempre lì qualcuno a sorvegliare.
A proposito di questo, Paolo, altro annuncio che c'è stato sempre in marzo, l'amministratore della NASA Jared Isaacman ha parlato di una riorganizzazione del programma Artemis.
Sì.
Ha dichiarato che il ritorno di un equipaggio sulla Luna non avverrà più con la missione Artemis 3 in programma per il 2027, ma con la missione successiva Artemis 4, non prima del 28. E non si può escludere un ulteriore rinvio ad Artemis 5.
Sì.
Quindi questi piedi sulla Luna, quando li metteremo?
Diciamo che lo faremo quando avremo un veicolo che ci consente di scendere. Il problema è proprio questo. Si è reso chiaro, e finalmente Jared Isaacman ha avuto, come dire, il polso di decidere una volta per tutte che non si poteva far finta di niente. I veicoli che sono stati proposti e firmati, per i quali sono stati firmati i contratti per scendere sulla Luna, non sono pronti, non sono neanche lontanamente pronti, sono in grandissimo ritardo. E quindi nel frattempo bisogna fare qualcosa. Per esempio Elon Musk, SpaceX, la sua azienda aerospaziale, che dovrebbe costruire uno dei più grandi veicoli di allunaggio mai proposti, è in ritardo, non ha nulla di pronto salvo dei bei modelli, dei bei simulacri. Sta facendo adesso i test per cominciare ad arrivare in orbita intorno alla Terra, poi dovrà imparare a scendere sulla Luna. E vista la situazione, la mala parata, sono stati riaperti i contratti, per cui il rivale Jeff Bezos, che è anche lui un'azienda in campo spaziale, Blue Origin, è stato chiamato a dire: tu hai qualcosa di pronto? Lui si stava concentrando sui cargo spaziali, ha detto: beh, modifichiamone uno, ci possiamo mettere a bordo degli astronauti. Insomma, uno dei due andrà a portare degli astronauti sulla superficie lunare. Quando? Non si sa. I veicoli dovranno essere collaudati con la missione Artemis 3 l'anno prossimo, intorno alla Terra, per vedere se funzionano, se sono abitabili, ma è una corsa contro il tempo. Già adesso, mentre stiamo parlando, il razzo Artemis, che porterà la missione Artemis 3, comincia a essere assemblato negli Stati Uniti, cominciano a prepararsi, ma non c'è un equipaggio. Nessuno ancora ha nominato l'equipaggio. Ci vogliono 18 mesi di solito per prepararsi per una missione, e nessuno dice chi saranno i prossimi astronauti della missione Artemis.
Anche perché un'altra frase che è risultata così d'impatto dopo il rientro, hanno detto: è stato fantastico, bellissimo, importantissimo per la scienza, ma tutti felici di tornare a casa. Quindi
certo,
voglio dire, sappiamo che è una vita comunque dettata da costrizioni e da limiti molto imponenti. Facendo tesoro di quello che ci ha detto il professor Tonelli, padre della scoperta del bosone di Higgs, nella precedente ora, Paolo Attivissimo, di riflesso tutti gli specialisti come te, i giornalisti, i divulgatori hanno detto: è andato tutto perfettamente in
quasi,
questa missione,
sì,
quasi.
Sì.
Tenendo conto dell'insegnamento del professor Tonelli, ti chiedo se c'è stato un angolo cieco, quindi se c'è qualcosa, naturalmente con l'occhio dell'esperto, non di primo impatto, ma che potrebbe indurre da un lato a approfondire le ricerche o magari a rivelare qualcosa di nuovo che potrebbe essere utile anche in funzione delle prossime missioni.
Ma diciamo che a livello tecnico il problema più grosso che è stato rilevato è stato quello nella pressurizzazione dell'elio che c'è a bordo. I motori hanno bisogno di essere pressurizzati per avere un flusso di propellente corretto, e questo sistema non ha funzionato granché
bene.
Che
non è poco.
Non è poco. È come essere in automobile e il tuo motore improvvisamente comincia a tossire, non gira più regolarmente, soprattutto non hai una possibilità di soccorso quando sei in viaggio e il motore ti serve. Quindi questa forse è la scoperta tecnica più interessante per l'immediato futuro. La prossima capsula dovrà essere modificata per tenere conto di quello che è stato scoperto durante questa missione di collaudo. Poi c'è la parte della situazione ambientale a bordo. Si è visto per esempio che i sistemi di sostentamento dell'equipaggio, la temperatura, l'ossigeno, funzionano regolarmente. La toilette ha dato dei problemi,
che era un elemento che avevi già evocato insieme
sì,
a noi.
Sì, è sempre un problema molto difficile, perché è difficilissimo collaudarlo sulla Terra. Le esperienze acquisite sulla Stazione Spaziale Internazionale non sono sempre trasferibili a un viaggio diverso come quello lunare. Quindi è tutto nuovo, tutto da scoprire. E l'altra cosa che si è scoperto è che la ginnastica fa tremare tutta la capsula. Perché a bordo ovviamente gli astronauti si devono tenere in forma, e è stato messo una sorta di vogatore pocket, una valigetta di circa 14 kg di massa che sta in un angolo della capsula, ha tutto il necessario per tenersi in forma, mantenere attiva la circolazione, tenere tonici i muscoli in assenza di peso. Questo apparato ha funzionato benissimo, gli astronauti entusiasti del suo funzionamento, però si sono accorti che ogni volta che vogano la capsula oscilla, e i grandi pannelli solari che danno energia alla capsula hanno alle estremità delle telecamere, per cui l'abbiamo visto anche noi.
Cioè, è disdetta, quindi niente sport.
No, si può fare, è previsto dalla struttura di questi pannelli. se ne deve tenere conto, perché qualunque esperimento scientifico che richieda una grande stabilità dovrà essere fatto quando gli astronauti non fanno ginnastica. Però i risultati sono stati tutto sommato estremamente positivi. Ricordiamoci, stiamo parlando di lanciare 4 persone verso la Luna, una bolla d'aria piccolissima nel cosmo che deve raggiungere un oggetto che sta a 400.000 km di distanza, devono tornare indietro, devono superare l'impatto con l'atmosfera terrestre che è a quasi 40.000 km l'ora, temperature altissime, decelerazioni molto forti, 4 volte la gravità terrestre, 4 G di decelerazione. E avere in tutto questo un problema con la toilette è un grande successo.
Che vorrei ritornare velocemente, perché mentre raffiguravi così bene la vita di questi astronauti che sono parte di questa immensa e pazzesca ricerca, hai subito sottolineato che una delle cose che hanno potuto raccogliere è questi frammenti di meteoriti che in funzione
hanno osservato. Sì,
hanno osservato, sì, esatto. Sì. Allora ti voglio chiedere se, visto che sei bravissimo a descrivere la situazione, visto che abbiamo detto che è stata anche una missione di raccolta dati per le persone, ma anche in futuro per la base lunare, brevemente quali erano gli strumenti a disposizione degli astronauti per captare, osservare, perché lì c'è una strumentazione incredibile che probabilmente verrà ancora implementata o magari modificata, ma di cosa parliamo? Parliamo di sondine, parliamo di captare? Di cosa parliamo?
Allora, ci sono soprattutto per l'osservazione dei meteoroidi che arrivano sulla superficie lunare, gli occhi. Può sembrare strano, ma l'occhio umano, che ha una sensibilità molto più elevata rispetto a una capacità di gestire illuminazioni differenti, molto più elevata rispetto alle telecamere, funziona benissimo come rilevatore. E poi c'erano le telecamere professionali e le fotocamere professionali che sono state portate a bordo, più anche, non c'erano solo i telefonini, molti hanno visto, ah guarda, hanno portato l'iPhone, certo. Sì, quello era lo strumento personale per creare anche un legame emozionale, le foto fatte col telefonino oggi fanno parte di questa esperienza, ma avevano delle fotocamere professionali con dei teleobiettivi potentissimi. Quindi è stata fatta osservazione con questi strumenti. Poi c'erano ovviamente rilevatori di radiazioni, c'erano magnetometri, c'erano tutti gli strumenti che normalmente si portano in un viaggio spaziale per caratterizzare bene l'interno della capsula. Paradossalmente vai verso la Luna con un equipaggio non tanto per sapere cosa c'è fuori, ma cosa entra nella capsula da fuori. Devi garantire la sopravvivenza e l'incolumità dell'equipaggio a lungo termine.
Ma tra l'altro, sbaglio Paolo, rispetto ai loro predecessori, gli astronauti del programma Artemis hanno viaggiato in relativa comodità, nel
sì,
senso che la capsula
sì,
Orion, con un diametro di circa 5 metri, è la più grande della storia.
Sì, può sembrare poco un veicolo. È praticamente
in 4 in un diametro di 5 metri.
Esatto,
però
è il retro di un pulmino, insomma. Ci devi stare 10 giorni la toilette nel pavimento, quindi non è proprio confortevole, non è un 5 stelle. Però sì, rispetto al passato, io sono stato all'interno di una replica delle capsule Apollo ed è veramente claustrofobica. È stato fatto un grandissimo lavoro.
Aspetta, dove, quando,
sì,
perché sei stato dentro?
È perché è
una replica, però stavo
sì,
già
sì,
impazzendo.
Sì. Allora, ci sono delle associazioni, una si chiama Asimov con la F, che costruiscono repliche di veicoli spaziali, e una delle cose che hanno fatto è stata costruire una scala 1-1, una replica di una capsula Apollo, e ho partecipato all'inaugurazione di questa capsula. Sono arrivati gli astronauti, si sono lanciati dentro la capsula. Una delle cose più belle, la racconto molto breve, Charlie Duke, Apollo 16, ha finalmente fatto vedere a sua moglie: questo era il mio ufficio.
E ecco,
da nonnino ha trovato la maniglia per infilarsi come Nufolo, quando
sì,
c'era il telefilm degli anni 60, ti tiravi sulle gambe, ti infilavi come dentro uno scivolo, ecco, si entrava così. Oggi la situazione è completamente diversa, non è un soggiorno, ma hanno un grosso vantaggio: i sedili, i 4 sedili sui quali viaggiano al decollo, sono rimovibili, quindi puoi riporre, mettere via, è più stile svedese, insomma, come approccio.
Perché è un po' camper, è un po' camper. Mi permettete, prima della chiusura, uno spuntino che so piacerà a Paolo Attivissimo. Allora, io dopo la conclusione positiva di questa missione, ho sentito un sacco di persone che mi dicevano: no, ma è insomma, dopo 54 anni, vuol dire che noi non ci siamo mai stati sulla Luna.
Ah, sì, sì.
Mai come in questo momento è ritornato questo fluente pensiero del complottismo,
sì.
Dicendo vabbè, ma è la prova che non ci siamo mai stati, se no cosa c'era?
Beh, volendo,
l'avrai sentito.
Sì, ho sentito storie estremamente fantasiose, diciamo pittoresche. Diciamo che chi propone queste cose lo dice molto spesso per ingenuità, perché non conosce l'argomento. Ricordiamoci, giusto per dire un dato, oggi si torna sulla Luna con meno della metà dei soldi che si spesero all'epoca. Cioè, andare sulla Luna non è difficile solo dal punto di vista tecnologico, è difficile dal punto di vista politico, perché devi mantenere continuità di intenzione nel tempo, ed è difficile dal punto di vista economico. Non ci puoi andare se non hai un razzo gigante, e il razzo gigante, se non hai soldi, non lo fai. Il budget della NASA di oggi è meno della metà di quello degli anni 60. E l'amministrazione Trump vuole anche tagliare tutta la parte di budget scientifico.
Ulteriormente.
Quindi andare sulla Luna oggi è sempre stato difficile arrivarci, proprio per questi motivi molto, molto, molto banali, molto fondamentali.
Forse sarà servita questa missione a far capire che, insomma, servono finanziamenti.
Io voglio ricordare, prima di salutare Paolo, il titolo del suo ultimo libro, Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis. In due secondi, dal sogno alla sfida, ci emoziona meno il nostro satellite oggi?
Ma diciamo che la seconda volta è sempre meno emozionante della prima, quello in qualunque caso, ma oggi forse possiamo vedere queste esperienze con occhi diversi. Questa l'abbiamo vista in diretta,
certo.
Cioè i selfie dallo spazio profondo.
Ci mancava.
Sai che in questo a me è rimasto impresso un momento particolare. Stavo guardando una serie televisiva che si chiama For All Mankind, dedicata all'esplorazione dello spazio. E sono uscito, c'era la Luna, e ho detto, in questo momento ci sono delle persone che là ci stanno andando.
Credo che l'abbiamo fatto tutti questo ragionamento. Paolo, il nostro tempo a disposizione è terminato.
Mi dispiace.
Torneremo a parlarne.
Buona scienza e buona ricerca a tutti.
Tra poco c'è il notiziario in lingua facile, poi Controcorrente. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo.